Don Giovanni Paolo Tasini, quarto incontro, prima ora.
Capitolo 12, voi vedete che c'è scritto ancora oracolo. generalizzando molto, possiamo definire il rapporto fra queste due parti del libro, dicendo così: i capitoli dall'1 all'8 descrivono le condizioni per l'avvento del tempo messianico, del tempo escatologico, cioè della salvezza piena, definitiva, perfetta, e anche descrivono i preparativi per il tempo messianico, cosa deve fare Israele per consentire o per affrettare il tempo messianico. I capitoli dal 9 al 14 possiamo intitolarli gli eventi divini del tempo messianico, la serie di eventi divini del tempo messianico. Quindi, da un lato, primo 8 capitolo, le condizioni perché venga il tempo messianico, i 9 capitoli dal 9 al 14, gli eventi del tempo messianico. Guardiamo adesso per un momento i primi 8 capitoli. Dicevo già che tutta la parte centrale è costituita da 8 visioni. Noi non ne parliamo di queste visioni, c'è la visione dei cavalieri, dei carri, delle corna, la corda di misurazione, le vesti sacerdotali, i due ulivi, il rotolo volante e anche l'efa. Osservare è che queste 8 visioni nella prima parte del libro sono inquadrate all'inizio e alla fine da due brani di cui noi ci occupiamo. Il primo brano è all'inizio, capitolo primo, dal versetto 1 al 6. Il secondo brano che inquadra e chiude queste 8 visioni sono i capitoli 7 e 8 integralmente. Queste due brani, ripeto, i primi 6 versetti, capitolo primo, e gli ultimi due capitoli 7 e 8, contengono delle discussioni di Israele con Dio. Adesso dovete naturalmente accontentarvi se io vi dico che nelle visioni che noi non leggiamo, di cui non ci occupiamo, queste 8 visioni, altrimenti ci vorrebbe molto tempo, nelle visioni è annunciato ciò che il Signore da parte sua farà per preparare il tempo messianico. C'è per far venire il tempo messianico, il tempo della salvezza, cioè il compimento delle promesse eterne di Dio, non delle promesse, diciamo, storiche, immediate, perché la parola di Dio contiene delle promesse anche storiche, immediate, oppure anche delle promesse eterne, esse si realizzano solo parzialmente. Quindi, quello che il Signore farà da parte sua, per far venire, diciamo, la redenzione perfetta. Le autovisioni annunciano questo in realtà, con questi simboli, con queste azioni, mentre invece nei due brani che inquadrano queste visioni è sottolineato ciò che Israele, da parte sua, deve fare perché venga il tempo messianico e per prepararsi al tempo della salvezza. La salvezza è un dono di Dio, è un'opera sua, ma esige Dio per compiere la sua opera, che non riguarda solo Israele, ma riguarda tutta la creazione. Questa opera divina esige la collaborazione del suo alleato nel mondo, che è Israele. Quindi siamo dentro sempre, come tutta la Bibbia in realtà, a questa grande realtà dell'alleanza. Ecco, vediamo adesso questi due brani che inquadrano le otto visioni, dove, ripeto più specificamente, si dice quello che Israele deve fare. Allora guardiamo, leggiamo i primi sei versetti di Zaccaria. A questo punto dobbiamo leggere: nell'ottavo mese dell'anno secondo di Dario fu rivolta questa parola del Signore al profeta Zaccaria, figlio di Berechia, figlio di Iddo. A che punto siamo della storia di Israele? Questo è importante saperlo, c'è la data. Ci deve interessare che siamo dopo l'esilio. C'è già stato l'esilio babilonese, c'è stato il ritorno, qui siamo dopo l'esilio. Questa parola fu rivolta a Zaccaria, figlio di Berechia, figlio di Iddo: il Signore si è molto sdegnato contro i vostri padri. Tu dunque riferirai loro. Così dice il Signore degli eserciti: tornate a me, oracolo del Signore degli eserciti, e io ritornerò a voi, dice il Signore degli eserciti. Non siate come i vostri padri, ai quali i profeti di un tempo andavano gridando: dice il Signore degli eserciti, ritornate indietro dal vostro cammino perverso, dalle vostre opere malvagie. Ma essi non vollero ascoltare e non mi prestarono attenzione, oracolo del Signore. Dove sono i vostri padri? I profeti forse vivranno sempre? Le parole e le leggi che io avevo comunicato ai miei servi, i profeti, non si sono forse adempiute per i padri vostri? Essi sono ritornati e hanno detto: quando il Signore degli eserciti ci aveva minacciato a causa dei nostri traviamenti e delle nostre colpe, l'ha eseguito sopra di noi. Come vedete, si tratta di una discussione fra il popolo ritornato dall'esilio. Siamo nel 538, sul primo gruppo di rimpatriati, diciamo. La discussione fra il gruppo e il popolo ritornato dall'esilio e il Signore. Così comincia il libro di Zaccaria, con questa discussione. Al versetto 2 il profeta riporta in forma indiretta le parole del popolo. Esse esprimono profonda delusione e scoraggiamento delle parole degli antichi profeti. Si sono compiute solo le parole di giudizio e punizione. Le promesse messianiche invece non si sono compiute. Questa è l'obiezione del popolo che è ritornato. Delle parole degli antichi profeti prendiamo Geremia. Altri profeti prima dell'esilio l'esperienza della conversione. In questo brano, come abbiamo notato, torna molte volte la parola ritornate. Noi potremmo tradurre convertitevi, è il senso vero della conversione, diciamo, è il ritorno al Signore, tornare indietro rispetto a una via che porta lontano da Lui, cambiare direzione e voltarsi verso di Lui. Ritornate a me. Vedete al versetto 3, tornate a me, oracolo del Signore degli eserciti, e io ritornerò a voi, dice il Signore. Se voi tornate a me, io tornerò a voi. La risposta del Signore appunto ricorda che quelle minacce non erano fine a se stesse e che la punizione che poi si è compiuta non era fine a se stessa, era legata all'esigenza della conversione, del ritorno. Ma la conversione di Israele al suo Dio è avvenuta. Israele è ritornato davvero al suo Dio, pur avendo subito la punizione. È avvenuta in conseguenza di questa punizione il ritorno al Signore. È veramente avvenuto. E questa è la condizione, vedete, ritornate a me, ritornate a voi. Se noi torniamo, adesso andiamo ai capitoli 7 e 8, che corrispondono esattamente a questi primi 6 versetti, vediamo ancora la risposta del Signore. L'inizio del capitolo 7, l'anno quarto del re Dario, dunque possiamo tenere conto della data, l'anno secondo del re Dario, eccetera, qui siamo l'anno quarto, il quarto giorno del nono mese, detto Kislev, la parola del Signore fu rivolta a Zaccaria. Bethel aveva inviato Saleser, alto ufficiale del re, con i suoi uomini a supplicare il Signore e a domandare ai sacerdoti addetti al tempio del Signore degli eserciti e ai profeti: devo io continuare a far lutto e astinenza nel quinto mese come ho fatto in questi anni passati? Qui c'è una discussione, anche qui, come vedete, è impostato così anche questi capitoli 7 e 8, sono impostati su una discussione. Il problema posto mediante la domanda sul digiuno del quinto mese, o del digiuno del quinto mese, viene celebrato come lutto per la distruzione del Tempio. Era il digiuno che ricordava l'esilio, un digiuno cioè che è una supplica, è diciamo una penitenza, una lamentazione, ma allo stesso tempo è un'invocazione per la fine dell'esilio. E anche come, quindi ha sempre questi due aspetti, questi digiuni hanno sempre questo duplice aspetto. Il digiuno indica che siamo ancora in esilio, siamo ancora nel tempo dell'esilio, non importa se sono tornati a Giuda, a Gerusalemme, ma non sono compiute le profezie della redenzione messianica. Quindi fare lutto, fare ancora questi digiuni, significa da un lato affermare che siamo ancora in esilio e dall'altro invocare la redenzione messianica. Come comprendiamo, questa questione del digiuno non è peregrina, si tratta di, la domanda riguarda in che momento siamo, in che tempo siamo. Siamo ancora in esilio, anche se siamo tornati, anche se è ricostruito il Tempio, oppure è iniziato già il tempo messianico? Come si deve interpretare questo momento sulla base delle profezie, sulla base della parola di Dio, delle profezie che si deve interpretare. Apro una parentesi. Notate che nel Vangelo troviamo una questione simile, no? Nel Vangelo, 19, nel Vangelo, troviamo la questione del digiuno, che ha lo stesso significato. Come mai i discepoli di Giovanni digiunano e i nostri discepoli dei farisei, queste sette, digiunano e i tuoi discepoli non digiunano? Qui non si tratta di ascesi, eh? Chi interpreta questa questione come se fosse una questione ascetica non interpreta nel contesto giusto la domanda. Il digiuno di questi gruppi ancora più zelanti, che digiunavano diversi giorni alla settimana, è un digiuno che non ha a che fare semplicemente con l'ascesi, ha a che fare con l'escatologia. Il digiuno voleva dire: siamo ancora in esilio, come è ovvio. Le profezie non si sono adempiute per colpa di Israele, per cui bisogna fare la conversione, eccetera, eccetera. E voleva dire al tempo stesso un'invocazione perché venga il tempo della redenzione definitiva. Se noi leggiamo alla luce, per esempio, di questo di Zaccaria, la risposta di Gesù, comprendiamo molto bene perché Gesù fa sì che i suoi discepoli non digiunano, apposta, anche lui per affermare un'altra cosa, per affermare che il tempo della salvezza definitiva è già cominciato. Infatti, come risponde? Possono digiunare gli invitati a nozze quando lo sposo è con loro? Cioè, mentre stiamo celebrando, abbiamo già cominciato a celebrare le nozze, voi pensate che si possa mettersi a digiunare? Per Gesù le nozze sono già cominciate. Le nozze è una categoria del tempo, della salvezza, abbiamo visto anche in Isaia. Le nozze di Dio lo sono. Quando lo sposo è presente, il Dio venuto è presente e le nozze sono cominciate. Naturalmente la frase di Gesù non va intesa come se fosse ovvio, non è affatto ovvio, è un atto di fede, cioè presuppone la fede che Gesù è lo sposo, eccetera, eccetera, e la fede nella presenza, un inizio del tempo messianico, quando diciamo, potremmo anche esprimerci la fede nella presenza dello sposo, quando il tempo messianico non c'è ancora, manifestamente non c'è, perché Israele non è ancora convertito, il mondo non è trasfigurato e così via. Cioè, le promesse che abbiamo anche noi letto in Isaia non si sono manifestamente ancora adempiute. Quindi la risposta di Gesù è una risposta che è un appello alla fede, a vedere in modo più fondo questo inizio, anche se contraddetto, nascosto, di una verità vera, profonda, dentro un mondo ancora irredento, siamo anche noi, c'è già un inizio. Questo vuol dire la risposta di Gesù, è un appello a guardare più in profondità, non è una cosa ovvia. Vabbè, qui abbiamo il problema, appunto, questa parentesi poteva essere utile. Guardiamo un attimo allora i capitoli 7 e 8 che impostano, impostati da questa questione sul digiuno che, come abbiamo detto, non riguarda un problema di ascesi. Il tempio viene ricostruito e quindi uno poteva chiedersi in che momento siamo. L'idea centrale questi capelli, proviamo a leggere qualche riga però del capitolo 8 soprattutto. Le parole del Signore degli eserciti fu rivolte in questi termini, così dice il Signore degli eserciti: sono molto geloso di Sion, un grande ardore. il signore degli eserciti, Monte Santo, eccetera. Guardiamo al versetto 18 dello stesso capitolo 8. Mi fu rivolta questa parola del Signore degli Eserciti. Così dice il Signore degli Eserciti: il digiuno del quarto, quinto, settimo e decimo mese si cambierà nella casa di Giuda in gioia, in giubilo e in giorni di festa, perché purché amiate la verità e la pace. Vedete che c'è purché amiate la verità e la pace. Guardiamo ancora poco sopra, leggiamo dal versetto 14. Così dice il Signore degli Eserciti: come decisi di affliggervi quando i vostri padri mi provocarono all'ira, dice il Signore degli Eserciti, e non volli ravvedermi, non volli convertirmi. Dio non si è convertito lui, non si è pentito allora di questa decisione. Così mi darò premura in questi giorni di fare del bene a Gerusalemme e alla casa di Giuda. Non temete. Ecco ciò che voi dovrete fare, vedete, torniamo sullo stesso punto, ciò che Israele deve fare. Il Signore da parte sua, come leggiamo nel capitolo 8 qui, è molto geloso di Sion e dice: tornerò a Sion e dimorerò a Gerusalemme. E allora anche Gerusalemme sarà tutta trasformata, per usare un'espressione di Isaia 61, versetto 21. Dice: sarà tutto un popolo di giusti. Questa sarà la conseguenza: sarà tutto un popolo di giusti, oppure Gerusalemme sarà chiamata città fedele. Notatelo questo: questa è la conseguenza della venuta di Dio, non è la premessa, perché Gerusalemme non riesce a essere la città fedele prima che il Signore stesso venga e la trasformi. È il frutto di una grazia della sua dimora. Tuttavia, bisogna da parte del popolo preparare questa venuta. Questo è anche il senso che abbiamo visto in Isaia, la predicazione del profeta: preparate la via del Signore, che poi inizia i Vangeli, non a caso sta all'inizio dei Vangeli: preparate la via del Signore. Da parte di Israele ci deve ugualmente essere qualche cosa, cioè un ritorno al Signore, che favorisce da parte sua la venuta di Dio. Orbene, con la venuta di Dio poi è chiaro che tutto viene trasfigurato. Anche qui vediamo la stessa cosa, vedete, siamo appunto al capitolo 8 di Zaccaria, versetto 16. Ecco ciò che voi dovrete fare: dite la verità, ciascuno con il suo prossimo. Veraci e portatori di pace siano i giudizi che pronuncerete nei vostri tribunali. Nessuno trami nel cuore il male contro il proprio fratello. Non amate il giuramento falso, poiché io detesto tutto questo, oracolo del Signore. Cosa deve fare Israele? Deve fare la verità. Noi vediamo che qui sono i doveri verso il prossimo. Israele deve essere un popolo che cerca e mostra di attuare la verità e non la menzogna. Diciamo che hanno una grande attualità sempre. Questa sarebbe la parte che Israele deve fare: l'onestà, la verità, non tramare nel cuore contro il fratello, amare la giustizia. certamente Israele sarà trasfigurato, sarà tutto di giusti, e la trasfigurazione di Israele, la luce di Gerusalemme, trasfigurerà il mondo intero, tutti i popoli saranno illuminati e anch'essi trasfigurati da questa luce. Questa è sempre le visioni di Isaia, no? Ecco, allora mi pare si possa riassumere così l'idea centrale di questi due capitoli 7 e 8, perciò, è che la redenzione di Israele è già decisa, anzi, il Signore è acceso di grande gelosia per Sion, capitolo 8, versetto 2, abbiamo già letto. Questo è il significato, cioè della risposta del Signore. La redenzione definitiva è già decisa dal Signore, non è in dubbio. E viene detto a Israele che è già decisa dal Signore ed è fondata sul suo amore, sul suo zelo, sull'ardore della sua gelosia, che non può permettere che Israele si corrompa in questo modo, perché la sua sposa è geloso. Il Signore arde dal desiderio di ritornare a Sion, versetto 3 del capitolo 8, di radunare tutto Israele a Gerusalemme, sono i versetti 7 e 8 del capitolo 8, di fare di Israele una benedizione per tutti i popoli, guardiamo il versetto 13, come foste oggetto di maledizione fra le nazioni, o casa di Giuda e di Israele, così quando vi avrò salvati diverrete una benedizione, non temete dunque, riprendono forza le vostre mani. Leggiamo anche l'ultimo versetto, versetto 23. Così dice il Signore degli eserciti, in quei giorni 10 uomini di tutte le lingue delle nazioni, 10 uomini pagani perciò, dei popoli, afferreranno un giudeo per il lembo del mantello e gli diranno, vogliamo venire con voi perché abbiamo udito che Dio è con voi. Cioè, Dio renderà i figli di Israele estremamente preziosi per tutto il mondo. Questa è la promessa che è ciò che Dio farà. Assicura che lo farà. E anche se ora agli occhi di Israele queste promesse sembrano troppo grandi, troppo gloriose e perciò impossibili, agli occhi del Signore non sono impossibili. Anche su questo insiste il testo, non abbiamo letto il versetto 6 del capitolo 8. Così dice il Signore degli eserciti, se questo sembra impossibile agli occhi del resto di questo popolo in quei giorni, sarà forse impossibile anche ai miei occhi, miracolo del Signore. Ma, e questo è il punto, ripeto, come abbiamo già detto più volte, l'avvento della redenzione perfetta richiede un popolo ben disposto, richiede il ritorno di Israele, richiede una collaborazione che è questa. E abbiamo già detto appunto essere sinceri ciascuno verso il suo prossimo, veraci, pieni di pace, di giudizi e di verità. Potremmo fermarci qui, penso, prima di passare alla seconda parte del libro. Abbiamo così impostato in questo modo il discorso, abbiamo commentato le visioni.